Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il mio rifugio e la mia tempesta è un memoir di Arundhati Roy, pubblicato in Italia da Guanda e tradotto da Tiziana Loporto. Il libro nasce dopo la morte della madre e dell'autrice nel settembre 2022 e prende forma come un racconto autobiografico che unisce lutto, memoria familiare e riflessione critica. Roy ripercorre la propria infanzia, gli anni della formazione, l'avvicinamento alla scrittura e l'impegno politico e ambientale, fino al successo internazionale del Dio delle piccole cose. Ma il centro del testo non è solo la biografia dell'autrice, è anche il ritratto di una madre carismatica, severa e magnetica, e il modo in cui quel rapporto ha plasmato la sua identità. Ne emerge un libro che intreccia esperienza privata e storia dell'India contemporanea, muovendosi tra Kerala, Goa e Delhi e mostrando come una vita individuale possa diventare una lente per leggere conflitti sociali, culturali e politici più ampi. Jay ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, il lutto come origine della scrittura autobiografica. Il libro nasce da un evento preciso, la morte della madre. Roy non usa il lutto come semplice cornice emotiva, ma come motore narrativo che la costringe a riorganizzare il passato e a dare forma ai ricordi. La scrittura diventa uno strumento per non ridurre la madre a un'assenza, ma per farla continuare a vivere nella pagina attraverso contraddizioni, ferite e affetto. Questo passaggio è importante perché mostra il memoir come pratica di elaborazione, non come resoconto lineare. L'autrice non cerca una ricomposizione pacificata dei sentimenti, accetta invece che amore, distanza, rabbia e ammirazione coesistano. In questo senso, il libro si distingue da molte autobiografie celebrative, perché non tenta di addolcire il conflitto familiare, ma lo assume come parte costitutiva dell'identità. La memoria privata, quindi, non serve solo a ricordare, ma a comprendere come un legame irrisolto continui a modellare il presente e il gesto stesso dello scrivere. Secondo, Mary Roy come figura fondativa e insieme antagonista. Una delle dimensioni più forti del memoir è il ritratto della madre, Mary Roy, presentata non come figura accessoria, ma come presenza decisiva nella formazione dell'autrice. È una donna energica, indipendente, politicamente consapevole, capace di costruire istituzioni e di sfidare convenzioni sociali radicate. Tuttavia, il rapporto con la figlia non è rassicurante. La madre appare anche severa, esigente, talvolta ferita e ferente, tanto da costringere Arundhati a prendere distanza molto presto. Il libro analizza proprio questa ambivalenza, evitando sia la geografia sia la condanna. La madre è rifugio perché offre forza, modello e possibilità di emancipazione. È tempesta perché la sua intensità impone una continua prova di resistenza. Il punto di vista di Roy restituisce così una relazione madre-figlia non sentimentalizzata, ma intellettualmente e affettivamente complessa. Questo rende il libro rilevante anche sul piano più ampio delle genealogie femminili. Mostra come una madre possa essere insieme origine della libertà della figlia e fonte della sua inquietudine. Terzo, un'autobiografia che attraversa la storia sociale e politica dell'India. Il memoir non resta confinato alla dimensione privata, ma si allarga alla storia dell'India contemporanea. Attraverso la vita dell'autrice, il libro attraversa ambienti e stagioni diverse del paese. Il Kerala dell'infanzia, il Goa degli hippie, la Delhi più dura e contraddittoria, fino ai cambiamenti politici che hanno segnato i decenni successivi all'indipendenza. Questa struttura permette a Roy di intrecciare biografia e contesto senza trasformare il testo in un saggio storico. La storia nazionale emerge dai luoghi, dalle tensioni di classe. dalle appartenenze religiose e dalle trasformazioni culturali che toccano direttamente la sua esperienza. Il valore del libro sta proprio qui, mostra come una vita individuale possa riflettere la complessità di un paese attraversato da disuguaglianze, aspirazioni modernizzatrici e fratture identitarie. L'autobiografia diventa così anche un dispositivo di lettura politica, perché fa emergere la storia dall'interno di un destino personale e familiare, invece di trattarla come sfondo neutro. Quarto, identità rifiutata e libertà di non appartenere a una sola definizione. Uno dei nuclei più riconoscibili del libro è la riflessione sull'identità come spazio mobile e non riducibile a etichette. Roy insiste sul fatto di non essere abbastanza cristiana, non abbastanza induista, non abbastanza comunista. Formula che riassume il suo rifiuto di ogni appartenenza totale e di ogni definizione chiusa. Questa posizione non è presentata come semplice eccentricità biografica, ma come conseguenza di una formazione attraversata da differenze religiose, politiche e culturali. Il memoir mostra che la libertà di scrivere deriva anche dalla libertà di non farsi catturare da un solo sistema di valori. In questo senso, l'identità di Roy è legata a una pratica di distanza critica a stare dentro il mondo, ma senza accettarne le semplificazioni. Il libro è interessante proprio perché non propone una riconciliazione facile tra le sue appartenenze, bensì valorizza la frizione come condizione della coscienza. Ne risulta una riflessione sull'indipendenza intellettuale, che è più concreta che teorica, fondata sulla biografia e non su un manifesto astratto. Infine, scrittura, impegno civile e creazione letteraria come continuità biografica. Il memoir collega la nascita della scrittrice al suo impegno civile, mostrando che per Roy letteratura, politica e coscienza etica non sono sfere separate. Il libro segue il percorso che porta dalla formazione alla scrittura di Il Dio delle piccole cose, ma lo fa per mettere in luce il costo umano e biografico della visibilità, della militanza e della libertà creativa. La scrittura appare come il luogo in cui confluiscono esperienza personale, osservazione sociale e responsabilità verso i conflitti del presente. Non si tratta quindi di un semplice racconto di carriera letteraria, ma della dimostrazione che un'opera nasce da una vita esposta, attraversata da tensioni storiche e familiari. Il testo è utile anche per capire meglio l'intero lavoro di Roy, perché offre le coordinate emotive e politiche da cui derivano i suoi libri successivi. Questa continuità tra esistenza e pagina distingue il memoir da una biografia celebrativa. Ciò che conta non è il successo in sé, ma la maniera in cui scrivere diventa una forma di resistenza, di lucidità e di fedeltà a una visione del mondo non addomesticata. In conclusione, Il mio rifugio e la mia tempesta è consigliabile a chi cerca un memoir che non si limiti al racconto privato, ma usi la biografia per leggere un paese, una stagione politica e una relazione familiare complessa. È adatto a lettori interessati ad Arundhati Roy come scrittrice e come voce civile, ma anche a chi apprezza testi in cui il lutto diventa strumento di conoscenza e non solo materia emotiva. Dal punto di vista intellettuale, il libro offre una prospettiva rara sulla formazione di un'identità indipendente, sulla tensione tra appartenenza e libertà e sul rapporto tra creazione letteraria e impegno pubblico. Rispetto ad altri memoir di autori celebri, si distingue perché non costruisce un ritratto lineare o consolatorio privilegia, invece il conflitto, la contraddizione e la coesistenza di amore e distanza. Inoltre, la figura della madre non viene usata come semplice riferimento affettivo, ma come centro narrativo e politico, capace di illuminare l'intera traiettoria dell'autrice. Per questo il libro parla non solo di una famiglia, ma anche del modo in cui una voce letteraria prende forma dentro una storia collettiva più ampia. Se vuoi supportare Arundhati Roy, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!